questo percorso di questa azione suggestiva, di quest'opera profonda fatta da questi personaggi straordinari che sono i profeti, attraverso queste tappe di un lavoro di interpretazione della parola di Dio nella storia, cioè questo è l'attenzione che stiamo prestando. Cioè questi sono dei credenti i quali ascoltano la parola di Dio interpretando la storia. La profezia è questa, no? E quindi la voglia che Dio ha di costruire la storia con gli uomini, essi la interpretano. E cercano di vedere la fedeltà all'alleanza, alleanza mosaica, no? Come viene mantenuta, tradotta o viene contraddetta dalla storia che il popolo sta costruendo. Ed è interessante che questo avvenga proprio nel momento dell'insediamento in una cultura nuova e nel periodo di un'organizzazione politica culturale nuova, che è il periodo dei re, appunto, no? Per i due motivi ovvi che noi indicavamo, e cioè che entrare in una storia, in una cultura diversa, in una religione, in religioni diverse, comporta il pericolo di idolatria o di sincretismo religioso, quindi di infedeltà a quell'immagine di Dio, no? Che si è rivelata a Mosè, virgolette. E d'altra parte l'organizzazione politica, l'organizzazione del potere e l'amministrazione o l'organizzazione della giustizia crea facilmente delle situazioni di ingiustizia. E quindi i profeti lavorano in queste due direzioni, no? Che sono poi legate. Noi siamo infedeli all'immagine di Dio perché appunto si sopporta l'ingiustizia. E con questa chiave, appunto, abbiamo seguito l'azione dei primi profeti nel IX secolo avanti Cristo, in occasione delle prime crisi dei re, e abbiamo indicato brevissimamente l'opera di Nathan nei confronti di Davide e del peccato di Davide, l'ingiustizia di Davide. E tutta l'azione di Elia contro il baalismo, la difesa di un solo Dio. E anche alla fine, almeno nel ciclo di Elia, della misericordia di Dio, del vento leggero, no? Quindi questa è stata la prima fase di questa ricostruzione della storia dei profeti. La seconda è stata in occasione delle prime catastrofi, la caduta di Samaria ad opera degli Assiri, il secolo successivo, nell'ottavo secolo, che vede l'azione di Amos, Osea e Isaia, i quali danno una lettura della caduta di Samaria come di una conseguenza dell'infedeltà a Dio, un castigo di Dio per l'infedeltà a Dio e per le ingiustizie morali commesse. In questi profeti si assiste poi a un approfondimento, pensate Isaia, il primo Isaia, della trascendenza di Dio e della spiritualità profonda dell'alleanza, pensate ai temi di Osea, appunto, no? Terza fase che abbiamo considerato, la caduta del regno del nord, della Samaria, comporta che il popolo della promessa si concentra attorno al regno di Giuda. E nel regno di Giuda avviene quel movimento di riforma. Qui si medita come mai è caduto il regno del nord e lo si attribuisce al fatto che si è infedeli all'alleanza. E c'è tutto un movimento di riforma che poi addirittura arriva a coinvolgere il pio re Giosia, che fa addirittura una rilettura della legge, fa un nuovo direttorio della legge che è l'opera del Deuteronomio. Quindi fa quest'opera legislativa di rilettura e poi rilegge anche i grandi libri storici di Giosuè, dei giudici, di Samuele, dei re, irrigidendo però su una prospettiva ci sono sempre queste due prospettive, no? più trascendenza e libertà e spiritualità e più legge, no? Più norma. Questa fase della riforma appunto si irrigidisce sulla legge, c'è uno spirito legalista che prevale nel Deuteronomio, no? Di fedeltà letterale, diremmo, no? La quinta fase è quella di Geremia, che abbiamo preso in considerazione, l'avvicinarsi della catastrofe anche del Regno del Sud, la minaccia a Gerusalemme, la caduta di Assur, l'ascesa del regno di Babilonia, le scelte politiche difficili di chi vuole contrapporsi ostinatamente, Geremia invece che segue una linea di prudenza e viene accusato di disfattismo, e accanto alla politica di prudenza suggerisce invece una profonda riforma spirituale e morale, cioè dice il vero problema non è nelle alleanze, che quella sono nettamente più forti, conviene andare d'accordo, il problema è di un rinnovamento spirituale. In realtà Geremia viene perseguitato e approfondisce, gli scritti di Geremia sono di una grande profondità, approfondisce appunto il tema dell'alleanza introducendo questa dimensione interiore dell'alleanza, la legge nuova, l'alleanza nuova di una legge scritta nel cuore, che è legata all'esperienza di Geremia perseguitato, il quale trova in Yahweh un interlocutore, un interprete che lo ascolta nella sua sofferenza, nella sua fede sconfitta. Eravamo arrivati pressappoco qui e avevamo già introdotto l'ultimo passaggio importante, che è quello del secondo Isaia, no? Nabucodonosor, re di Babilonia, nel 587, assale e prende Gerusalemme e porta in esilio la gran parte della popolazione, la più significativa. L'esilio durerà mezzo secolo, il tempo per la caduta di Babilonia, che cade nel 539, ad opera dei persiani e dei medi condotti da Ciro, Ciro il Grande. Subito l'anno dopo Ciro pubblica l'editto di ritorno degli esiliati nelle loro terre, adotta questa politica, appunto. E questo è il tempo di una profonda riflessione. Questo tempo in cui ci si chiede come mai è successa sta roba qui, no? E solo la risposta data dai profeti rende conto, interpreta questo disastro. Ed è questo il periodo in cui si assimila la dottrina dei profeti, cioè il tema del tradimento dell'alleanza e dell'infedeltà alla giustizia di Dio, viene assimilato, viene interiorizzato in questo periodo. Da questo lavoro intenso di rilettura, di ripensamento, che è condotto soprattutto da questi zelanti che sono in Mesopotamia, quindi questa riflessione è stata fatta in esilio in parte, ma anche in Palestina e abbiamo accennato anche da altre zone della diaspora, no? Dall'Egitto, dalla Fenice, eccetera. Da questo lavoro intenso e prolungato di ripensamento esce una duplice linea, una duplice concezione dello yahvismo, no? Dello yahvismo nuovo, diciamo. Esce la linea del secondo Isaia, che è la linea universalizzante, universalistica, e una versione invece identitaria, di chiusura, di compattamento, che è la linea di Ezechiele. E incominciavamo a parlare appunto della posizione del secondo Isaia, che viene dopo. Il lavoro di Ezechiele in esilio viene prima, però appunto lo presentiamo prima, la prospettiva di Isaia, che poi in pratica è stata abbandonata, era troppo aperta probabilmente, no? Il secondo Isaia fa una lettura di questi sconvolgimenti storici che si sono prodotti nel VI secolo, comprende che Babilonia è finita, che la vittoria andrà a queste popolazioni nuove venute dall'est e condotte da Ciro, e che questo cambiamento, questo fenomeno di una nuova globalizzazione, noi diremmo oggi, no? Questo fenomeno di un nuovo impero universale è un segno dei tempi, se vogliamo usare le frasi nostre, no? Cioè è un'opportunità per il Vangelo. Posso tradurre così in termini molto applicati, attualizzanti, no? Cioè riconosce in questo sconvolgimento epocale un disegno di Yahweh, un'azione di Yahweh, che vuole affidare al suo popolo perdonato, cioè questa è la linea del secondo Isaia, no? Vuole affidare al suo popolo ormai perdonato una missione che riguarda il mondo intero. E quindi il secondo Isaia annuncia un nuovo esodo, una nuova ripartenza. L'uscita da Babilonia viene seguita dalla traversata del deserto per un ingresso trionfale fino a una nuova rivelazione, teofania, che brillerà sull'universo intero. Lo leggevamo questo testo di Isaia 40, no? Nel deserto preparate la via al Signore, allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà. Questo ogni uomo, che è questa, non so come dire, no? È questa apertura assolutamente radicale, sorprendente del secondo Isaia, dell'universalismo del secondo Isaia. Quindi ecco il senso profondo di ciò che è successo, dice Isaia. Cioè il nostro Dio non ha solo punito Israele perché è stato infedele, si è sentito offeso, tradito dall'amico. Il nostro Dio sì è giusto, ma non è vendicativo e poi non si limita solo a Israele. È un'idea troppo piccola di Dio, hai capito? Questa lettura non è all'altezza dell'idea alta di Dio che ha il secondo Isaia. Non era un semplice castigo vendicativo, correttivo, appunto. Ma era una provvidenza, se si può dire così, attraverso questa tragedia, questa vicenda tragica. Dio voleva condurre a lui tutti i popoli, far loro conoscere il suo servo sofferente, appunto, no? Il Messia. Far loro conoscere il suo popolo come messaggero, accreditarlo presso le nazioni come il suo testimone, il suo araldo, il suo servo. Leggevamo i passi di Isaia 42, 52. Cioè Israele ha la missione di diffondere nell'universo intero la conoscenza di Yahweh, la conoscenza di Dio, è qualcosa che supera infinitamente tutti i motivi interessati di Israele nei confronti del suo Dio. La missione di testimoniare all'universo intero la conoscenza di Yahweh e tutti i privilegi che ne derivano e che gli erano in un primo tempo riservati, ma che Yahweh, Dio unico, universale, vuole estendere a tutti gli uomini. Io ve lo dicevo, ve lo accennavo l'altra volta, il secondo Isaia è forse il pensatore religioso più alto di tutta la storia, no? Se la Bibbia è il testo religioso più alto, no? Certamente il secondo Isaia è quello che ha l'idea di Dio più alta, ecco, lasciatemi dire così, no? Cioè egli non solo comprende che il monoteismo implica in Dio la trascendenza totale, ma che la conoscenza di questo Dio costituisce un valore superiore a tutto ciò che esiste nel mondo. C'è una grandezza spirituale dell'uomo, che è la conoscenza che può avere da Dio, la rivelazione che può ricevere da Dio, che è la cosa più grande che ci possa essere al mondo. È in questo ordine di grandezza spirituale che egli introduce il suo popolo. E in questo senso, se confrontiamo agli altri protagonisti della storia di allora, agli Assiri, ai Babilonesi, agli Egiziani, ai Medi, ai Persiani, poi ai Greci, agli Ellenisti, ai Romani, no? Israele non ha nessun peso, evidentemente. Ma nell'ordine dello spirito, nell'ordine della conoscenza del vero e solo Dio, nessuno è più grande di Israele, appunto. Vero intermediario tra Dio e gli uomini, esso gioca nei loro confronti il ruolo che avevano avuto i profeti nel ricevere da Dio la verità per trasmetterla agli altri. E come essi avevano sofferto per far passare questa verità nei loro contemporanei, l'esempio di Geremia appunto. Similmente Israele è il servo sofferente, è la vittima espiatoria dell'universo. Beh certo, parlando in questi termini di Isaia e poi di Geremia, e poi si capisce anche come i fedeli ebrei abbiano letto la Shoah, no? Come la sofferenza degli ebrei nel mondo, no? E come l'abbiano teologizzata questa esperienza. Attraverso le sue sofferenze esso ha riscattato non solo i suoi sbagli, la sua ignoranza, ma gli sbagli e le ignoranze del mondo, hai capito? In questo senso appunto l'idea che Isaia propone di Dio, e vedete come approfondisce l'esperienza di Geremia, no? È un'idea mistica in qualche maniera, no? Spirituale in qualche maniera mistica. Anche lui crede in un'alleanza nuova e definitiva, ma la colloca soprattutto, diremmo oggi, nella coscienza. Come se il solo fatto di darsi lealmente, interamente, bastasse ad assicurare la santità dell'uomo e della sua condotta. Bastasse a riempire il cuore degli uomini, di ogni uomo, poiché a tutti, cioè a ciascuno, Yahweh si rivolge quando dice, quando Isaia gli fa dire i primi tre versetti del capitolo 55. O voi tutti assetati venite all'acqua, chi non ha denaro venga ugualmente, comprate, mangiate, senza denaro, senza spesa, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro patrimonio per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone, gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio, venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Eccolo costituito testimonio tra i popoli, principe, sovrano delle nazioni, no? In questo senso, vedete come a partire da Mosè e nella scia di questi grandi interpreti dell'alleanza, no, nella storia, su una linea di cresta altissima, Isaia ha proposto dallo yavismo l'ideale più elevato che ci sia nella Bibbia. No? Ripeto, secondo me qui siamo al culmine dell'esperienza religiosa di Israele. E infatti i cristiani non l'hanno così, oggi. Molto più bassi noi nell'interpretare la nostra fede. Forse appunto era troppo al di sopra dei suoi contemporanei. Gli spiriti più grandi sono spesso condannati a predicare nel deserto. Di loro si mantengono tutt'al più alcune parole, di solito mal comprese o banalizzate. Si preferiscono cammini meno scoscesi, meno vertiginosi. No? Anche per questo si affermerà di più un'idea molto diversa della vocazione di Israele. E siamo al settimo capitoletto di questo scorso nei profeti. Ezechiele e la fondazione del giudaismo. Passaggio importante. Questa altra idea della vocazione di Israele e dei suoi rapporti con Yahweh era stata intravista e preparata durante l'esilio in Mesopotamia dai capi spirituali principalmente. Non è così rivoluzionaria come quella del secondo Isaia. Cioè, il secondo Isaia ha scoperto nel fatto che il popolo è stato portato in Media, in Persia, in Babilonia, ha scoperto il fatto che Dio voleva andare in tutto il mondo, si rivolgeva a ogni uomo, no? Beh, questi qui invece lo interpretano, bisogna tornare, rifondare il Tempio, mettere le mura, no? Riacquistare l'identità, appunto, no? Allora, quest'idea non è così rivoluzionaria come quella del secondo Isaia, ma è molto più legata alla storia recente, alla spiegazione che ne avevano dati gli antichi profeti, e poi soprattutto gli uomini della Riforma, i deuteronomisti, gli uomini della Riforma di Giosia, no? Attorno a Gerusalemme, del giudaismo, appunto. No? Di questi maestri spirituali in esilio, il più in vista, il più grande, alla sua maniera, colui comunque che ha inciso di più su questo nuovo tornante della storia religiosa di Israele è Ezechiele. Vedete, il terzo dei grandi profeti, no? Isaia, Geremia, Ezechiele.